Questo lo possiamo dire con tutto il cuore, è la tua verità è avanti a noi. È bello che non abbiamo propri insegnamenti, ma la parola è che la possiamo annunziare come sta scritta, come Dio ce l'ha lasciata e come ce l'ha rivelata prima del ritorno di Gesù Cristo, che ce l'ha riportato nel significato dell'antico, che ce l'ha rivelato. Così riconosciamo che Dio ha girato la sua faccia verso di noi. Quando Dio parla con noi e che noi l'abbiamo ben capito, che è Lui che ci parla, quando realizziamo che non è Paolo o Pietro, qualche apostolo o qualche profeta che ci vuole dire qualche cosa, ma il Signore stesso che per mezzo di sua parola parla e che utilizza soltanto la bocca dei suoi servitori profeti per parlarci. E questo è ancora lo stesso significato fino a questo giorno, anche nei nostri giorni, riguardo al fratello Branham. Non aveva niente di se stesso a rivelare, ma la parola. Perciò siamo riconoscenti, molto riconoscenti a Dio, che abbiamo parte, possiamo avere parte a queste promesse che Dio ha fatto e naturalmente a quello che sta facendo. A cosa servono tutte le promesse che sono sì e amen se ci passano accanto, a destra e a sinistra, e che noi non abbiamo una partecipazione diretta con esse. Io pensavo alla storia di questo nella Bibbia che ha avuto la sua guarigione nella piscina di Betesda, e questo voglio dirlo a proposito di coloro che magari tanti anni aspettano la benedizione del Signore, delle benedizioni particolari. Chissà quell'uomo quanti anni aveva. 38 anni aspettava preso a questa piscina. Ogni volta che l'angelo scendeva e muoveva le acque, voleva scenderci dentro, ma non poteva perché era handicappato. E a un altro però scendeva ed era guarito, ma un giorno ci fu anche il suo giorno e il Signore ha pronunciato la parola. Lui disse: io non ho nessuno che mi porta dentro l'acqua. E lui disse: non hai bisogno di nessuno, io stesso sono qui, prendi il tuo letto e vai a casa. Fratelli e sorelle, senza guardare quanto tempo già aspettiamo, ma in quest'anno, per esempio, c'è 40 anni che il fratello Branham è dipartito da noi. Aveva anche lui aspettato il ritorno del Signore. Paolo ha aspettato il ritorno del Signore. Martino Lutero dice nell'ultimo suo anno di vita: così come i giorni del Signore, che non sono state 3 anni, che non sono stati 3 giorni pieni da quando è risuscitato, così ognuno di noi che abbiamo vissuto la grazia di Dio dobbiamo contare però allo stesso modo che non saranno 3 giorni pieni o 3.000 anni che quelle grandi cose accadono, e dobbiamo avere una visione molto chiara sulla parola e sapere che la nostra redenzione è molto vicina. Sentitevi liberi e aperti alla parola del Signore. Ancora oggi voglio dare la benvenuta a tutti, da sinistra fino a destra, da ogni lingua e nazione. Abbiamo dei saluti dal fratello John di Bucarest, di Ucraina, di Russia. Sono saluti particolari di servitori che lavorano nell'opera del Signore. 5 chiamate ho ricevuto questa mattina dell'America, perché sentono con noi questi messaggi che escono da qui e trasmettono la loro gioia, perché sono anche loro benedetti. Che il Signore dia ancora grazia, che fino all'estremità della terra, particolarmente in inglese e in tedesco, che tutti possano ascoltare. È il messaggio divino, non deve essere coperto da qualche coperta oppure nascosto sotto il tavolo, non deve succedere mai più, deve rimanere sopra il tavolo. E questa evangelizzazione o questo messaggio deve essere portato avanti. Un fratello mi ha scritto una lettera, era sotto la porta, e scrive qui che è dispiaciuto e chiede scusa di avere ascoltato delle cose che dicevano della gente che vogliono distruggere quest'opera, e si scusa di avere anche lui aperto la bocca in questo senso. Vi voglio dire, andiamo per mezzo di certe prove, e in particolare i servitori di Dio vanno in mezzo a delle prove, e nessuno può dire che qualcuno sia perfetto e non può sbagliare mai, ma i servitori devono però essere coscienti che ogni parola che esce dalla sua bocca, dalla bocca di un servitore, deve essere originale secondo la parola. E così che questa parola possa agire per quello che è stata mandata. Il fratello Wallström e del sud dell'Africa mandano saluti, e da dovunque. Ancora, noi mandiamo anche particolari saluti ai nostri fratelli e sorelle di Perù, in Cile e in tutte le altre parti del mondo che ascoltano. Il Dio Onnipotente sia ringraziato che noi viviamo nel tempo nel quale si rivelano le profezie bibliche. Noi pregheremo ancora una volta, ma lasciatemi leggere qualcosa nell'opuscolo L'Unione Invisibile della Sposa di Cristo. Il fratello Branham dice: l'apertura dei 7 suggelli è stato annunziato lì nelle montagne, e che Dio mi faccia morire qua sul podio se questo non è la verità. Io vi ho Io vi ho già predetto un anno e mezzo circa prima che quello accadde. A me mi aveva ordinato di andare in Arizona e lì mi aveva detto cosa doveva succedere nel deserto. Questa sera ci sono fratelli che erano presenti quando i sette angeli sono scesi, si sono abbassati. Ci sono anche dei giornali che hanno parlato di questa apparizione, il Life Magazine e altri. Dio doveva aprire i sette suggelli, ma non in una denominazione. Io sono stato sempre contrario, ma dalle denominazioni lui si tira fuori la sua sposa, ma non è una sposa denominazionale. Questo non può essere, sarebbe contrario alla sua propria parola. Lui ha aperto i sette misteri e le ha scoperti quello che era nascosto dalla fondazione del mondo. Potessimo leggere ancora, ma noi crediamo che Dio non soltanto era, ma anche è, e che è lo stesso. Quando parlava a Mosè, non era io sono stato, era il io sono. E questo è il mio nome, dice Dio l'Eterno. Io sono. È l'opera che c'è per mezzo del Spirito Santo, secondo la parola. Adesso voglio pregare il fratello Gilbert di venire per pregare con noi. Può darsi che le due sorelle hanno un cantico e dopo entreremo nella parola, perché questa è la cosa più importante. Noi non veniamo solo per ascoltare cantici, ma veniamo per ascoltare la parola che rimane in eterno. Per favore, fratello Gilbert, vieni a pregare con noi. Un'altra volta chiameremo un altro fratello. Alziamoci e preghiamo. Vogliamo pregare con tutto il cuore, perché è un grande privilegio di essere qui per ascoltare la parola di Dio. Vogliamo accettare questa parola con tutto il cuore. Preghiamo adesso. Nostro Padre Celeste, Dio Onnipotente, sei Tu che hai fatto cieli e terra, ed è per mezzo della Tua parola che queste cose sono avvenute. E oggi ancora vogliamo ascoltare questa Tua parola. La parola originale dalla tua bocca. E in questo tempo della fine tu parli ancora. E tu vuoi che i nostri cuori tornano alla fede dei nostri padri. Perché è una parola profetica e apostolica che abbiamo ricevuto. i nostri cuori sono davanti a Te e che questa Tua parola possa essere piantata in noi. In questo luogo Tu hai bandito la Tua tavola in modo abbondante. Dacci la parola per oggi, Signore, questo pane quotidiano che ci dà nuove forze spirituali per andare avanti. Benedici Tu stesso il Tuo servitore e i nostri cuori, nel nome prezioso del nostro Salvatore Gesù Cristo che Ti preghiamo. Amen. Vi potete sedere. A Dio il Signore sia lode e ringraziamento. Sentiamo la presenza del Signore. Sì, Dio è presente. Credente, io credo. Lode e gloria al nostro Signore. Vi stiamo all'impiede nella parola del nostro Signore. È la cosa più importante nella nostra vita. Spesso abbiamo già parlato basterebbe una parola, bastava una parola in più all'inizio nel paradiso per portare tutta l'umanità, e che tutta l'umanità fu trasportata sotto l'influenza del nemico per perdere l'orientamento e essere sotto l'influenza del nemico e per essere separati da Dio e buttato nella morte. Abbiamo letto in Filippesi che il nostro Signore, che aveva, era simile a Dio, aveva però sotto questa apparenza d'uomo, aveva la natura divina, ci è diventato simile e uguale a noi per portarci la redenzione, la salvezza, per pagare il prezzo. Prima di entrare adesso nella parola, leggiamo in Apocalisse 5, che sta in parallela con l'apertura dei sette suggelli. Apocalisse 5, versetto 6. In mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. E si cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Qua abbiamo la schiera degli eletti davanti agli occhi. Parallele con l'apertura del suggello, e vengono da ogni nazione questa schiera. Il Signore ha detto già ad Abramo in Genesi al capitolo 12, al versetto 3, Genesi 12, versetto 3, benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. In Galati, capitolo 3, Galati 3, dice come le benedizioni di Dio vengono, attinge il popolo. Al versetto 6, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. La Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, preannunziò ad Abramo questa buona notizia. In te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo, coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Questo è un collegamento tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. Un collegamento nell'annunzio della salvezza e nella sua realizzazione nel tempo. Vediamo che i profeti e gli uomini di Dio nel Vecchio Testamento hanno preannunziato queste cose, quello che doveva accadere. Qui la fede viene sottolineata, la fede molto particolare. Chi ha la fede? Chi crede come la parola, la Scrittura dice, sta scritto nel versetto 8, la Scrittura, prevedendo, la Scrittura è la parola di Dio santa. E Dio ha tutte queste annunzi e le ha scritte Lui. E noi, di tutte nazioni, lingue e tribù, alla fine del tempo della grazia, possiamo anche vivere come Abramo. Allora possiamo essere noi benedetti adesso. Abramo ha ricevuto la promessa che gli nascerà un figlio. Sapete, Sara era già anziana e Abramo anche. Lei era 90, aveva 90 anni e lui 100, e c'era già un piccolo problema. Ma da Dio non c'è nessun problema, né un piccolo né nemmeno un grande problema, perché quando Dio dà una promessa, allora l'unico problema è l'incredulità, soltanto l'incredulità. Perché quando Dio dà una promessa, c'ha anche la responsabilità di realizzare, e lo ha già, ha preso questa responsabilità. Perciò lasciamo queste cose nelle mani di Dio. Ancora niente è andato male, perché da Lui è stato già tutto regolato, è stato fatto tutto bene, la sua opera di salvezza è stata adempiuta e la vuole portare a completo adempimento. La chiamata delle chiese, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora con la costruzione. Vogliamo, la chiesa deve essere costruita sopra un fondamento, unico fondamento della fede che gli apostoli e profeti hanno posto, il quale è il nostro Signore Gesù Cristo. In Efesini, in capitolo 2, e in modo particolare al versetto 20 e 21, vediamo Efesini 2, 20 e 21. Siete stati edificati
sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Possiamo dire oggi, come Paolo allora, nella sua lettera ai Corinzi, io ho posto il fondamento da voi, un altro fondamento non può essere posto, oltre a quello che è stato posto, il quale è Gesù Cristo, il nostro Signore. Fratelli e sorelle, se parliamo dall'insegnamento fondamentale della Bibbia, non perché ne abbiamo voglia, non vogliamo fare del male a nessuno con gli insegnamenti scritturali. No. Se tocchiamo il fondamento e che scuotiamo tutte le sue colonne, allora abbiamo noi, è necessario, è un ordine, di scuotere ogni cosa che non appartiene a questo fondamento e di farlo cadere, di distruggere. Deve essere edificato sul vero fondamento, e quello che è stato edificato fuori di questo fondamento deve essere buttato giù di nuovo. E Dio lo dice, il profeta Geremia, quando gli dà l'ordine, doveva prima distruggere per dopo essere edificato di nuovo. Prima deve essere tolto quello che non quadra, che non è giusto. Non si può aggiustare, decorare, ma deve essere distrutta all'aperta, alla vista di tutti. Noi non lo facciamo perché ci piace farlo, ma lo dobbiamo fare perché Dio ha ragione e ha il diritto di riportare la sua Chiesa alla sua al suo fondamento. Ma la sua Chiesa, non qualsiasi Chiesa, ma la sua Chiesa, di chi dice lui stesso: io voglio edificare la mia Chiesa e le porte dell'inferno non la vinceranno. Loro combatteranno contro quelli. In Apocalisse 12 possiamo leggere che al momento, quando i dolori del parto vengono sulla Chiesa e che il figlio deve nascere, che deve essere rapito, allora appare il dragone davanti a questa Chiesa, che è paragonata a una donna. Così come una donna che prende il seme, riceve il seme per poi partorire, è stata preparata a prendere il seme divino per nascere dei figlioli e figliole di Dio, con nascita in acqua e sangue, come è scritto in Giovanni 3. In Efesini 2, 20 e 21 abbiamo le parole di edificazione sul fondamento degli apostoli e profeti. Noi abbiamo il diritto di portare e annunziare la parola di Dio e di innalzare questa parola, cioè che il Signore ha pagato il prezzo con suo proprio sangue e vita per santificare e per purificare la sua Chiesa, per metterla da parte e per distaccarla da ogni cosa che non è scritturale, per presentarsi una sposa davanti a sé senza rughe, senza macchie alcune. A questo punto dobbiamo pensare a Efesini 5. Non possiamo andare oltre. Il bagno nella parola di Dio è a paragonare con questo passo che dice che la sua sposa deve essere presentata senza ruga e senza macchie. C'è la riconciliazione con Dio, c'è la purificazione dei nostri peccati, ma come è scritto in seconda lettera Corinzi 6, al versetto 14, è scritto che la luce e le tenebre non hanno niente insieme. E l'uomo di Dio dice, per mezzo dello Spirito, come Cristo e Belial cosa hanno di comune. Perciò noi ci dobbiamo mettere ad un lato, al lato di nostro Signore Gesù Cristo, perché Lui si è messo al nostro lato. Lui è diventato simile a noi affinché noi nella risurrezione e nella trasformazione che diventiamo simili a Lui. Al versetto 21 in Efesini, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Non è un tempio fatto da mano d'uomo, con pietre, come sulla terra si fa, come anche sta scritto in Matteo 24, i discepoli hanno drizzato gli occhi del Signore, cioè ci hanno fatto a casa di questo tempio, e Lui rispose: non ci sarà, non rimarrà pietra su pietra che non sarà distrutto. E se volete sapere più esattamente, leggete in Luca 24, versetto 24. Ci sono altri versetti che parlano che Dio, il giudizio di Dio nel suo popolo per coloro che non hanno riconosciuto il giorno della loro chiamata. Il Signore ha detto: quando vedrete Gerusalemme torniata di guerrieri, allora fuggite nelle montagne di Giudea. Per il nostro tempo abbiamo un orientamento per mezzo delle promesse. Le abbiamo sia nei Vangeli che nelle lettere scritte. In tutto questo Vangelo abbiamo una visione molto intera, una visione intera di tutto quello che Dio annunziò e promesse. In Efesini, al capitolo 4, all'inizio, versetto 1, abbiamo la lezione di come comportarsi. E tutti quelli che vogliono appartenere a Efesini 4, versetto 2, sta scritto che si devono adempiere queste indicazioni per appartenere con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Non va un altro modo, fratelli e sorelle. Abbiamo diverse mentalità, abbiamo delle origini diverse in tanti modi. E se oggi chiedo in quanti paesi o culture voi venite o siete cresciuti, non so se arriveremo forse a Novosibirsk, quasi in Cina, e tutta l'Africa, e tutta l'Europa, ma adesso l'importante è che noi tutti ci lasciamo dare dal Signore la nuova natura e lasciamo l'anziana, la vecchia natura, e che Dio e la giustizia di Dio venga in noi. Non che solo diciamo tutto nuovo e tutto nuovo, ma che diventa veramente così. Allora dopo, quando l'interno è stabilito secondo Dio, allora l'esterno si manifesterà anche, che noi ci sopporteremo gli uni gli altri con amore. E al versetto 3, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Questo deve essere il mio e il tuo desiderio, che il corpo del Signore diventa disturbato o qualche rovina, qualche di non accettare niente che venga detto da qualcun altro. Se allora bisogna dire: momento, io vado a chiamare questo fratello, questa sorella di chi mi stai parlando, e raccontiamo quello che dobbiamo raccontare in presenza di quella persona, capace che vediamo soltanto le spalle di quest'uomo allora, e non lo vedremo più in faccia. Queste sono le regole di gioco di Dio, non va in un altro modo. È scritto più avanti: vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Dopo è scritto: vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, ma in collegamento con un Signore, una sola fede, un solo battesimo, sta scritto un corpo. Voi siete tutti, per mezzo di uno spirito, a un unico corpo. Leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 12. Questo avviene il momento della prova, se noi ci possiamo provare per vedere se i ministeri nella Chiesa vengono rispettati. Non basta che parliamo di un profeta che Dio ha utilizzato, che ha aperto i sette suggelli, cioè è l'agnello che ha aperto l'uomo. L'uomo di Dio era lì vicino soltanto, ma non basta se non riconosciamo che lì viene collegato la chiamata fuori, e che quando si esce fuori si deve entrare nello stato che Dio ha preparato. 1 Corinzi 12 al versetto 4. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazione,
ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Amen. Adesso veniamo al punto, al versetto 7, per riconoscere e per accettare nella fede che ogni rivelazione, per mezzo di ogni ministero che Dio dà, è per la costruzione della Chiesa, per portarla avanti, per fortificarla. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune, per utilità dell'edificazione della Chiesa. Infatti a uno è data mediante lo Spirito parole di sapienza. Non è la persona stessa che porta un po' di sapienza di casa sua, ma è in questa parola, è tutto lì. E allora succede che lo Spirito diventa e agisce, e tutti questi ministeri, come è scritto ancora, è un altro, la parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro dono di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito. E dopo viene elencato tutti i ministeri e doni che c'era all'inizio nella Chiesa. Fratelli e sorelle, non ci basta che diciamo quello che è scritto in Atti 3, versetto 21, questo lo crediamo, cioè che il nostro Signore Salvatore deve rimanere nel cielo fino al tempo della ricostituzione di ogni parola che ha dato al suo profeta. Se non è questo vero da noi e che non viene che quello accade veramente, possa cominciare piano piano, ma che con la potenza di Dio possa questo accadere. Questo è il punto. Tutti coloro che sono stati aggiunti come membro al corpo del Signore verranno riconosceranno i doni e i ministeri che Dio ha dato nella sua Chiesa. Non verranno mai all'idea di dire: ah sì, i fratelli lì davanti, i tre fratelli. No, non vanno ai fratelli, ma al vero Dio che in Gesù Cristo si è rivelato. E ne va della vera Chiesa che è stata riscattata col sangue dell'agnello. La schiera dei primizie che il Signore ha eletto per il rapimento. A questo capitolo vogliamo leggere ancora il versetto 24, 25, forse 27, 1 Corinzi 12 al versetto 24. Mentre le parti nostre decorose, questo si tratta qui delle membra, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma questo è il punto che voglio leggere, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava. E perché? Perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Avete letto questo pure? Con la mano sul cuore, abbiamo oggi, abbiamo noi preso cura l'uno per l'altro? Ci è venuto forse questo pensiero? Forse un fratello o una sorella è in difficoltà, può darsi che noi siamo fratelli e sorelle e che anche nella prova questi fratelli e sorelle ci stanno vicino, o viviamo noi quello che Giobbe ha vissuto, che gli amici venivano e lo condannavano di aver fatto questo e quell'altro? Fratelli e sorelle, il tempo dell'edificazione dell'interna della Chiesa è giunta. Dio vuole un'opera e vuole fare un'opera grandiosa in noi e mezzo a noi, nella schiera sua riscattata dal suo sangue, in una nuova, con un nuovo cuore che crede alla fede dei padri, che è riportata alla fede dei padri, che non si va smarrendo nell'incredulità, ma come Abramo credeva, così crediamo noi, e come Abramo si dipartì per andare nel paese promesso, si è alzato, ha lasciato la casa di suo padre e della la sua patria e se n'è andato. Preparati, alzati e va nel paese che io ti ho promesso. Questo è il punto. Abbiamo sentito la chiamata. Con la chiamata c'è stata la benedizione e la benedizione c'è la promessa. E perciò figli della promessa, parola della promessa e spirito della promessa, e lo spirito guida i figlioli della promessa in ogni verità e ci collega direttamente con Dio, che nessuno più ci può venire in mezzo a disturbarci, ma una diretta comunione con Dio. Fratello, sorella, hai tu o io questa comunione diretta con Dio? Sappiamo a chi crediamo e cosa crediamo? Abbiamo la certezza della fede nel nostro cuore? Se qualcuno ci viene a parlare, ci viene a dire quello che credete voi e questo e quello, tu sei abbastanza forte nel tuo fondamento, come Paolo scrive, che i nostri cuori siano fermi, siano forti, che non si possano muovere più e che non ci nessuna tempesta ci può più sradicare, che le radici diventano si muovono, le tempeste ci aiutano a mettere le radici più in fondo. L'Apostolo dice che non dobbiamo essere più dei fanciulli o dei bambini, ma che dobbiamo attingere alla maturità perfetta. Io chiedo, quanto tempo ci dà o ci vuole ancora dare? Quanto tempo ancora? Non sappiamo nessuno l'ora e il giorno, ma possiamo dire e con sicurezza che siamo alla fine della fine del tempo. Noi prendiamo brevemente Matteo 24 per vedere un po' la diversità di dell'Evangelo e per vedere dove dobbiamo arrivare. In Matteo 24, al versetto 1, sta scritto: quello che il Signore ha risposto ai Suoi discepoli quando si è seduto al versetto 3 e 4, parla del ritorno del Signore, dei segni della Sua venuta. È tutto scritto qua. Ma l'avvertimento diretto è al versetto 4, quando Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. La seduzione nel tempo della fine è così grave, perché, come è scritto nel versetto 24, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre. Immaginatevi, se fosse possibile, un'altra traduzione dice, se fosse possibile, di portare anche gli eletti, di sedurre anche gli eletti. Marco 16 è scritto: e il Signore era con loro e confermava la sua parola con segni e miracoli. Adesso, imminente alla venuta del Signore, arrivano profeti, falsi profeti. I veri profeti hanno Trinità e non hanno mai preso queste parole nella bocca. E Dio, l'Onnipotente, è testimone. Io ho sentito un uomo delle chiese carismatiche e si è spogliato la giacca e la girava davanti all'assemblea così, e dice: così lo Spirito di Dio si muove. E ha detto alla gente di fare, ha dato il consiglio di dire ogni mattina, quando si alzavano, di dire: buongiorno Padre, buongiorno Figlio, buongiorno Spirito Santo. Ho visto alcune cose e grandi segni e miracoli, perché per sedurre la gente. Ma gli eletti non seguono i segni e miracoli, ma sono i segni e miracoli che seguono loro, perché è Dio che conferma la sua parola. Ma i segni e miracoli fanno impressione, e perciò quando si vede anche quello che viene filmato sulla piattaforma e poi 2 ore dopo nella realtà, ci sono cose molto diverse che si vedono. Noi abbiamo guardato anche dietro le culisse qualche volta. Comunque qua è scritto a che cosa dobbiamo stare attento: non ai segni e ai miracoli, ma a tua parola è la mia lampada ai miei piedi e sul mio sentiero. Il cielo e la terra passeranno, ma la parola tua rimane in eterno. Così dobbiamo dire, come Pietro. In primo Pietro è scritto 1, 22 a 25. Questa è la parola che vi annunciamo come Evangelo. Scusate, se prendo ancora questo tema. Questa divisione di Dio onnipotente in 3 parti è così una vergogna che non si può pensare che sia un'altra peggiore di questo. E se vogliamo andare più avanti e pensare che Tertulliano, un uomo di Tunisia, era un giudice, è andato a Roma e porta la sua idea che Dio è fatto di tre persone. Per finire, ha riuscito anche così, hanno fatto tre persone o una persona con tre teste, o l'abbiamo visto in qualche libro, forse all'entrata abbiamo lasciato queste foto nelle vetrine per dare l'immaginazione ai gente come Dio deve essere. Dio l'Onnipotente non ha bisogno e non deve essere diviso in tre, perché uno è sufficiente di eternità in eternità e non va in un altro modo. E l'importante è di trovare la nostra sorgente iniziale di figlio e figliole di Dio. Dio è nato figlio affinché per mezzo del figlio possiamo anche noi entrare nell'eredità. La salvezza è andata in fondo, è andata persa, ma noi proviamo e controlliamo secondo la parola di Dio. Ogni uomo alla fine del IV secolo e ancora avanti non avevano chiamate, non conoscevano Dio, avevano gettato il Vecchio Testamento e avevano maledetto Israele, perciò avevano scritto anche il passo col quale avevano maledetto i giudei, gli ebrei. E nel Paolo Giovanni il 23 ha detto delle parole, ha detto: prendete questa maledizione, e questa maledizione che viene nominata ogni venerdì santo contro i giudei, dice: togliete questa cosa finalmente. È lui che ha tolto questo, ma fino allora c'era ancora sempre questa maledizione nella sia discente chiesa. C'è sempre una sorgente sola per tanti piccoli ruscelli, ma tutte queste direzioni ritornano alla sorgente, e cioè hanno rigettato i giudei, hanno maledetti e hanno posto una formula per definire Dio. E poi, seguendo questo battesimo nei titoli, che questo non è esistito mai, e potete leggere tutte le storie delle chiese di diversi uomini, potete vedere che nei primi 100 anni è stato sempre ancora battezzato nel nome di Gesù Cristo al modo biblico. Poi venne questo cambiamento. E Dio forse che ha cambiato la direzione? No! Sono state della gente che non sono state chiamate, che hanno fatto questo, che hanno voluto fondare questa potestà e che hanno voluto portare tutti sotto questa potestà. E quello che a me disturba molto, che l'intero protestantismo, tutti coloro che riconoscono Gesù Cristo come figlio di Dio sono giustificati davanti a Dio e dicono ancora l'anticristo non può uscire dal cristianesimo perché tutta la cristianità riconosce che Gesù Cristo è figlio di Dio. Allora può succedere che il bottone di sopra salta perché la gente non si richiede alla parola di Dio, si mantengono a un passo biblico che non sta scritto del tutto in questa maniera. Ve lo leggo in Prima Giovanni, che là c'è la dichiarazione come la Chiesa è stabilita. Allora, al capitolo 4, versetto 1 e 2. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Adesso la descrizione: da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Su questa riconoscenza si richiamano di essere figlioli di Dio. Me lo so scritto. Ci sono, ho visto e ho fatto la nota che dei sedotti hanno anche loro detto questo passo e hanno riconosciuto pubblicamente che Gesù Cristo è il figlio di Dio. A Matteo 8, 24 dice, il posseduto dice: cosa vuoi fare con noi tu, figlio di Dio, perché ci viene a disturbare prima del tempo? Un altro passo in Marco 5, versetto 6, e gridò queste parole: che vuoi da me, Gesù, tu figlio di Dio, dell'Altissimo? Erano posseduti. E poi ancora in Luca 8, al versetto 28, quando vide Gesù, gridò: mi hai posto nel seno di mia madre? E dice un altro passo: io gli sarò di padre, lui mi sarà di figlio. Al Salmo 2, versetto 7, sta scritto anche: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. In Matteo 1, Luca 1, Luca 2, per vedere come la Vergine fu salutato e come lo Spirito Santo la coprì e che il Figlio di Dio è nato. Noi crediamo al Figlio di Dio, a Yahshua, che Dio Salvatore è venuto a noi e che è l'unto, una riconoscenza con le labbra, semplicemente dire tu sei figlio di Dio non aiuta nessuno. Ma nella Riformazione Martino Lutero ha sempre avuto a che fare con questo anticristo, e allora è stato uscito nel suo tempo, hanno detto come
Cristo era giudeo, così l'anticristo deve essere anche giudeo. E fanno tutti questi miscugli. E adesso gli evangelisti hanno detto ancora un altro modo, hanno detto un giudeo forse non sarà, non può tanto essere, ma deve essere trovato in mezzo ai musulmani, perché sono loro contrario al cristianesimo. Io non ho bisogno di nessun argomento, quello che abbiamo bisogno è la parola della verità, e per sapere noi riconosciamo che Gesù Cristo è il Messia, l'unto, è il Salvatore venuto in carne. Allora non è una parola, una riconoscenza dalle labbra soltanto. Io ho scritto in quel manoscritto che sto scrivendo adesso, c'è un non seguo, scusatemi. Adesso leggiamo questo passo in Proverbi 8. Proverbi 8, al versetto 22, il Signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti, prima di fare alcuna delle sue opere più antiche. Questo è il fondamento, questo è il passo sul quale si appoggiano quelli che dicono che il figlio è stato creato e che già prima della fondazione del mondo. Dobbiamo prendere Prima Corinzi 15 per vedere qual è il collegamento? Cos'è che significa questa parola Erstling, che non esiste da noi, per dire le opere più antiche? Dio ha creato ogni cosa, come può essere lui stesso creato? In Prima Corinzi leggiamo al capitolo 15, versetto 20. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti, come primizia che è per questi primizi ha dato la sua vita, affinché noi abbiamo anche il diritto di essere figlioli. Ma la gente si lascia prendere la mente e dà dei significati. Di nuovo a Proverbi, fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse, fui generata quando non c'era ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigiute d'acqua. Trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Se chi legge in capitoli che lì si parla della sapienza e di nessun'altra cosa, questo si parla della sapienza. Io la sapienza, la saggezza. è capitolo 8, 12, nel versetto 1, sempre si parla della saggezza e qualche cattivo spirito ha preso le cose in mano e ha torcito questa parola. E questo non c'è proprio, è solo un'immaginazione. Fratelli e sorelle, non vogliamo niente di cose che Dio non si è, che ha lui stesso rivelato. Da noi non parla nessuno che viene di qualche paese, ma parla Dio con la sua parola preziosa. La seconda cosa che viene detto è che l'angelo o l'arcangelo Michele è nel Vecchio Testamento e Gesù Cristo è nel Nuovo e cercano passi che sotto linea questo che pensano. Dell'arcangelo Michele è scritto ancora in Apocalisse che lotterà con il nemico, con il dragone. Il Signore ha lottato una volta e ha vinto una volta e non lotterà più. Allora Michele si prenderà cura di combattere questo dragone. Questo angelo, quello che condanna il fratello, l'accusatore dei fratelli è stato precipitato dall'alto. Alcuni pretendono sono tante pretese, non arrivo a capire bene cosa dice. Che il padre insieme con il figlio hanno chiamato lo spirito alla vita e sono tante cose vergognose che vengono dette, ma noi vogliamo avere il nostro fondamento nella parola. Ascoltate bene, chi pensa di trovare qualcosa di giusto nel sbagliato non troverà la giustizia. Era troppo debole questo amen. Deve essere detto ancora una volta. Chi fa e prova di trovare qualcosa di giusto nel falso fondamento, gli viene, non gli verrà mai dato la verità, non gli verrà. Fratelli e sorelle, abbiamo ancora dei battesimi questa mattina che vogliamo fare, perciò ancora un passo per coloro che si vogliono far battezzare. Non faccio un mistero. Io in 1969 io sono stato anche battezzato nella Trinità. Era il predicatore Bariakovic che mi ha battezzato. Ma quando il messaggio è venuto e che Dio mi parlò e che io ho potuto accettare col cuore che il battesimo biblico era nel nome di Gesù Cristo, che deve accadere in questo nome, allora ho chiesto un altro fratello che venisse con me, eravamo alcuni e siamo andati al Reno e questo fratello che io avevo già battezzato biblicamente, mi battezzò anche a me nel nome di Gesù Cristo. E già da anni col Signore, io sono ancora qua per dare testimonianza verace di quello che ci è stato tralasciato nella Santa Scrittura. Anch'io un momento, nel 1949 sono stato battezzato con lo Spirito Santo, è stata un'esperienza meravigliosa, è stato il cielo sopra la terra, era un'atmosfera come tutti noi ci auguriamo, e allora avevo questo argomento anche se questo battesimo era sbagliato, com'è che mi ha potuto mandare lo Spirito Santo, perché disse diede lo Spirito Santo a chi gli era obbediente, ma non è scritto a chi nel battesimo che accetta. Noi dobbiamo fare ogni giustizia e dobbiamo battezzarsi. Lo vogliono fare nell'obbedienza senza sapere che il battesimo nel quale si sono battezzati è sbagliato. E questo è il punto. Non c'è una storia cristiana internazionale che ci scrive o che ci dichiara che nei primi anni c'era già un battesimo trinitario. Non esiste. Solo dopo questa invenzione della Trinità ci è venuto nel battesimo e queste cose. E poi nessuna volta è scritto nella Bibbia. Chi è la persona che vuole venire con questa parola, con questa Bibbia e farmi vedere dove la parola Trinità o tre, cioè che vuole venire fammelo vedere? Qua dentro non c'è nessuna volta, non una preghiera, non un battesimo che è stato fatto in questo modo nell'intero sia Antico e Nuovo Testamento, in questa formula. Non voglio dire più di questo, ma Satana si è nascosto in questo tanti anni. Si è nascosto sotto passi biblici, ma oggi deve essere scoperto. Il punto, senza la parola di Dio, questo menzogno non può essere scoperto. Andiamo a Marco 16, a Luca 24, a Giovanni 20. Con tutti questi passi, dove si tratta della missione evangelica, andiamo ancora in Atti degli Apostoli, dove è stato fondato la nuova Chiesa, il Nuovo Testamento tale, e questo è il punto. Io voglio incontrare la persona che mi dice Pietro, Filippo e quali sia, erano dei falsi insegnanti. Non devono venire da me, credo. Se non succede qualcosa, i falsi insegnanti sono stati quelli che sono usciti dopo il 300, perché in questo libro non c'è nessuno falso insegnamento. Questo è l'insegnamento degli apostoli e di Gesù Cristo, e all'inizio sono rimasti nell'insegnamento degli apostoli. Atti 2, e devono o dobbiamo essere riportati a questo insegnamento. Questa è la chiamata fuori della Babilonia e della confusione di Babilonia, e può succedere solo quando c'è rivelazione. Chi non può dire a tutte le parole di Dio sì e amen, deve succedere con gente che possono dire a ogni parola sì e amen. E noi dobbiamo continuare a insegnare quello che i nostri fratelli hanno iniziato a predicare e insegnare. Così ringraziamo Dio che ha mandato un profeta per correggere, per riportare tutto nello stato originale. E qua è importante. Se qualcuno pensa che non abbiamo bisogno di queste correzioni, allora non riconoscerà né dovrà rifiutare anche il ministero mandato da Dio. Ma chi accetta e pensa che era Dio stesso, come è scritto, vedete, io vi mando il profeta Elì. E se è scritto in Matteo 17 e in Matteo 9, 12. Se non era scritto in questi passi, allora potrei dire andate, fate come volete, ma nel Nuovo Testamento il Signore ha provveduto, e quando era sulla montagna della con Elia e Mosè, e Petro dice qui si sta bene stare, lasciaci mettere tre tende, una per Mosè, una per Elia, una per il Signore. Allora la parola venne, questo è il mio figlio amato nel quale ho messo la mia ascoltatelo. Dopo viene la risposta che Elia doveva venire prima, e la risposta è Elia viene prima e porterà ogni cosa al suo giusto posto. Così è scritto nella scrittura. Che il Signore ci dia la grazia di smettere di rifiutare questo insegnamento e di lasciarci piegare sotto la mano potente di Dio, affinché Lui ci possa guidare nella via. Come è scritto, umiliatevi sotto la mano potente di Dio, così che il nemico fugge lontano. Sotto la parola di Dio è ritornare al fondamento originale, così che sia finito che il nemico ci porta e ci tira di qua e di là nell'errore. Dio ha dato, dopo il ministero di profetico, ha dato ancora ministero di insegnamento per riportare ogni cosa nel suo stato originale, che tutto sia stato, non era la mia volontà, ma è stata volontà di Dio, e tutti coloro che sono da Dio ascoltano la parola di Dio e accettarla. E se oggi ancora non sono battezzate nel modo corretto nel nome di Gesù Cristo, si lasciano battezzare. Che il Signore Dio dà grazia affinché la sua parola oggi ancora non torna a Lui vuota, ma che fa e porta adempimento per il motivo per quale è stata mandata in tutta l'Europa, in tutta l'Asia, in tutta l'Africa e in tutto il mondo. Che Dio, la parola di Dio, adempie il perché è stata mandata. Lodato e glorificato sia il Signore, il nostro Dio, che ha chiamato il suo popolo con grazia. Questo è il giorno che Dio ci ha dato, è il nostro giorno. Amen. Alziamoci e preghiamo. Quale coro possiamo cantare? Cantiamo così. Fratelli e sorelle, per farvi capire quanto è importante questo, vi leggo da una lettera, da una circolare che viene da un evangelista televisivo. Così riconosciamo che il Padre, Figlio e Spirito Santo gente cercano di spiegare cose che non esistono. Se noi diciamo oggi che sta scritto che ogni popolo berranno di questo calice e perderanno l'orientamento, allora non abbiamo bisogno di aggiungere parole, ma la parola di Geremia in 51 e poi in Apocalisse, nelle lettere, ci abbastano queste parole. Dio ha mosso cielo e terra e ha adempiuto le sue promesse. In questo tempo ha mandato il suo profeta che aveva promesso che noi dobbiamo accettare, che noi possiamo trovare grazia davanti a Dio per vedere quanto Dio è stato buono con noi. Non di dare delle spiegazioni, ma di dare la pienezza. È scritto nella parola in Romani 6, versetto 3, dice: come noi che abbiamo battezzato tutti nel nome di Gesù Cristo, sono state battezzate nella sua morte. Sei morto con Cristo, sei stato con Lui seppellito, allora non vive più il tuo proprio io. Il tuo proprio io, se ancora vive, se ancora tu hai ragione, allora mantienilo, ma fin quando Dio verrà con te. Qualcuno ci vuole più tempo per capire, uno meno tempo, ma che tutti coloro che sono avvertiti dallo Spirito devono agire e uscire dall'errore. Quello che sono state fatte dogma, che tutto questo possa sparire e che Dio possa avere la sua via con tutta la sua schiera eletta. Cantiamo ancora una volta. Prima che chiamiamo ancora i fratelli e sorelle che si vogliono fare battezzare, vogliamo prendere l'occasione di non chiudere questa riunione senza dare l'occasione a tutti coloro qua che hanno una necessità, un bisogno, che possano ancora toccare il Signore, perché a ognuno di noi il Signore vuole ancora confermare la sua parola come verace. Non possiamo fare più che credere, semplicemente credere. Perciò il Signore parla e dice: crede e tu vedrai la gloria di Dio. Perciò dice il Signore: tua fede ti ha aiutato sempre di nuovo, è la fede. E dice: se non credete che io sono, allora voi morirete nei vostri peccati, cioè nel peccato dell'incredulità, che tira ogni altro peccato con sé. E il Signore ha cercato il suo popolo con tanta grazia. Non abbiamo bisogno di aspettare 38 anni finché l'acqua della piscina di Siloa si muove, perché secondo Isaia 53 c'è stato un agnello che è stato immolato, afflitto per noi alla croce, che è morto là e che ha pregato sulla croce per i suoi nemici, dicendo: perdonali perché non sanno quello che fanno. Così, come è scritto in Romani 5, è scritto: fratelli, accettate. Credete con tutto il cuore, come la parola dice, e il braccio di Dio vi sarà manifestato, e il Signore confermerà la sua parola. Quanti hanno un bisogno e che lo vuole portare a Dio tutto insieme? Alzate brevemente la mano. Quasi tutti possiamo alzare le nostre mani. La parola che portiamo nel cuore, nelle sue lieviture siamo stati guariti. Ogni dolore lo ha portato su di sé. Così sta scritto. Così è accaduto. Era l'uomo del dolore. È stato umiliato e battuto e appeso alla croce. E è successo per noi. Siamo salvati, redenti. È accaduto per la nostra anima, per il nostro spirito e per il nostro corpo, perché il Signore ha dato tutto per noi sulla croce. Adesso abbiamo la salvezza dell'anima nostra e la liberazione dello spirito e la guarigione del corpo. Ogni cosa ci è stata data per mezzo di Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo del Figlio di Dio, per ogni figliola e figliolo di Dio. I primizi tra i morti abbiamo noi che siamo stati crocifisso con Lui, sepolti con Lui e risuscitati con Lui. Noi prendiamo questo un'avvertenza che dice di lasciare il vecchio uomo per rivestire il nuovo uomo, per entrare e per essere trasformate al modello di Gesù Cristo. Così sarà all'ultimo, accettatelo e preghiamo insieme e crediamo insieme. Signore Gesù fedele, ti ringraziamo insieme in questo luogo con tutti coloro che ascoltano la tua parola in tutta la terra. Noi siamo uniti con loro nella fede, nel tuo nome e sotto il sangue prezioso dell'agnello, e crediamo che ogni promessa che tu hai dato le manifesti in quest'ora, salvezza e guarigione, e che sia adesso manifestato che tu sei nel mezzo a noi e che conferma la tua parola come essendo verace, come era all'inizio, così ancora alla fine. Tu corona la nostra fede, Signore. Ti ringrazio perché è adempiuto, è successo, siamo salvati, siamo liberati e siamo guariti. Loda e gloria sei tu, il nostro Signore, il nostro Dio, adesso e per tutta l'eternità. Alleluia. E tutto il popolo dice alleluia. E lode e gloria al Signore, nostro Dio. Quanti sono qui questa mattina che si vogliono far battezzare? E alza brevemente la mano. Abbiamo 4, 5, fino a 9. Cari fratelli, questa è grazia. Il Signore chiama e grazia. E come Atti degli Apostoli 2, versetto 5, si adempie questa parola. E coloro che accettarono la sua parola si lasciarono battezzare. Questo appartiene insieme, perché la fede viene dalla predica della parola. La predica della parola, e dopo la fede viene il battesimo. In Cile ho vissuto che tutta la comunità sono state 176 hanno accettato quello che gli è stato predicato. Leo e 4 volte ho fatto dei battesimi una volta è venuta una coppia e sono venuta dal Perù, hanno fatto 400 chilometri, sono stati 3 giorni in viaggio nell'autobus per venire a farsi battezzare, per essere certi di essere battezzati in modo biblico. Questo è grazia presso Dio. Dopo ci sono state altre 3 volte che ho battezzato. il fratello Walter e la sorella Matilde, le conosco già dagli anni 50, e i fratelli Schreiber, siamo membri di un corpo. E cari fratelli e sorelle, che Dio vi benedica, anche voi, lodato benedetto sia il Signore. Sentite la presenza di Dio, non abbiamo voglia di terminare, di andare. Dio è veramente presente, lo sentiamo. Fratello Rus chiama qui quelli che si vogliono far battezzare. Cantiamo un coro e poi si avanzeranno i fratelli e le sorelle che si vogliono far battezzare. Io credo con tutto il cuore che avete accettato la parola del Signore, come scritto negli Atti di Regi, Pietro ha predicato e i fedeli hanno accettato questa parola. Quando ha avuto finito dice: tutti quelli che hanno accettato la parola, perché non devono essere loro battezzati? E perciò ordinò di farle battezzare nel nome di Gesù Cristo. E così hanno fatto. Negli Atti degli Apostoli 8 c'è stato Filippo, era un credente e ha ricevuto l'ordine di Dio di andare sulla strada che va di Gerusalemme a Gaza. E Filippo non sapeva perché, ma sapeva che era la parola di Dio. Ed era il tempo di mezzogiorno, quando il sole è molto caldo, e ha visto quell'uomo sul suo carro che leggeva in Isaia. Questo uomo, penso, aveva un vero desiderio della verità. E il Signore che conosce i cuori ha mandato questo suo servo, Filippo, affinché lo incontrasse. E quando Filippo ha sentito che leggeva in Isaia, gli chiese: capisci che cosa leggi? E quell'uomo non era orgoglioso. E rispose: che ti interessa a te se capisco o meno? Non gli disse: come faccio io a capire se nessuno mi spiega? Allora sono camminato un altro po' e disse: qui c'è acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo chiese,
Credi tu con tutto il cuore che Gesù Cristo è figlio di Dio? E lui disse, io credo con tutto il cuore. Ha lasciato fermare il carro e si è lasciato battezzare nel nome di Gesù Cristo. E quando è uscito dall'acqua, la presenza dello Spirito era così potente che trasportò Filippo via e l'uomo non lo vide più. E quell'uomo continuò la strada felice. Sono passi che ci fanno vedere che c'era, che il battesimo era fatto nel nome di Gesù Cristo nel Nuovo Testamento. Il fratello Frank ha detto pure che tutti coloro che sono battezzati nel nome di Gesù Cristo sono battezzati nella sua morte. Negli Atti degli Apostoli 2 Pietro ha dato una predica potente, che coloro che hanno ascoltato hanno detto cosa dobbiamo fare. E l'uomo di Dio disse, pentitevi e che ognuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo. È meraviglioso. E così hanno fatto. Così siamo anche noi qui oggi per fare lo stesso. Io come bebè sono stato anche con qualche gocce sono stato spruzzato, ma non vedo nella Bibbia che questo sia vero, perciò quando mi è arrivata la grazia mi sono lasciato battezzare nel nome di Gesù Cristo. E se siete già battezzati, dimenticatelo e prendete semplicemente Gesù Cristo, accettatelo e seguitelo come quest'uomo sul carro. Che il Signore rimane con noi ancora durante il battesimo. Il fratello Schmidt ci farà i battesimi. E allora lo appartenete per questo tempo e per l'eternità. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore che ancora oggi sei lo stesso, che ancora oggi chiami a te e salvi dalla perdizione. E tu prendi nel tuo regno anime. Ti preghiamo di benedire ancora questo battesimo e che tutto sia fatto nel tuo nome meraviglioso di Gesù Cristo. Signore, quell'uomo ha creduto quando Filippo gli chiese se crede con tutto il cuore, e così viene anche chiesto se credi con tutto il cuore. E allora si dice, secondo la tua fede, io ti battezzo secondo la parola nel nome di Gesù Cristo, come i discepoli hanno fatto. Che il Signore rimane con noi mentre andremo alle acque del battesimo. Che il Signore sia benedetto. Volevo dire ancora che domani non c'è raduno. A tutti vogliamo dare le benedizioni e i saluti e che il Signore vi guarda sulla strada del ritorno. E così che ci ritroviamo qui in 4 settimane, se il Signore vuole, per dare la lode e la gloria al nostro Signore. Amen. Aus dankbarem Herzen, Herr Jesus.
Voglio dare anche io i saluti a tutti. E per favore pregate per me. Mercuria, fino in Nuova Zelanda. Quando il giorno incomincia, lì la giornata incomincia per primo. Io andrò lì con l'aereo. La parola deve diventare manifestata e rivelata in verità. A voi ancora ringrazio per il vostro aiuto per l'opera del Signore. I tempi non sono migliori, sono sempre peggiori. E credo che è sempre più difficile per voi di venire ogni mese qua, ma vi dico, siete forti e saldi e il Signore vi vuole portare avanti, e sia in Parigi, in Orléans, in Lyon o in Grenoble, Marsiglia o in Ost e in Est dell'Europa, dovunque, e in Polonia, in Bratislava, che il Signore benedisce. È il nostro desiderio, è la nostra preghiera. Pensate anche a fratello Russo e a fratello Schmidt che sono qui. Pensate a ogni fratello, fratello Müller in Austria, fratello Graf in Svizzera e Genton e Bari, fratello Gilbert e tutti gli altri. Pensate a loro in ogni lingua e ogni paese. Che la parola del Signore venga predicata in verità e in chiarezza, prima che le porte si chiudano e che il Signore torna a prendere i Suoi. Lodato sia il Signore, il nostro Dio. Dio vi benedica e sia con voi. Amen. A nostro fratello Frank auguriamo la benedizione del Signore e auguriamo che torna in salute di nuovo. Amate il Signore tutti, amate la sua parola tutti, amatevi uni gli altri, a questo riconosceranno che siete i suoi discepoli, avete cura l'uno dall'altro. Adesso è importante, adesso attenzione, il problema degli altri, abbiamo tutto insieme, che il Signore